Prima vorrei ringraziare la Sua Eccellenza e il MEIC per l'invito a venire a parlare a Vercelli e a venire a Vercelli, perché è la mia prima visita a Vercelli e sono molto lieto di essere qui in questa città e sede episcopale storica. Si è parlato di Giovanni Paolo II e desidero cominciare anche con le sue parole, ma nella lettera Tertio Millennio Avveniente che Giovanni Paolo II ha scritto in preparazione di questo grande giubileo dell'anno 2000. Ha detto i 2000 anni dalla nascita di Cristo, prescindendo dall'esattezza del compiuto cronologico, rappresentano un giubileo straordinariamente grande, non soltanto per i cristiani, ma indirettamente per tutta l'umanità, dato il ruolo di primo piano che il cristianesimo ha esercitato in questi due millenni. E poi Giovanni Paolo II ha espresso il desiderio che sia riconosciuta la dimensione ecumenica e universale del Sacro Giubileo. E si augurava che anche i rappresentanti di altre religioni potessero partecipare alla gioia dei cristiani che celebrano questo anniversario speciale. Ed è perciò che il nostro Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, per incarico del Consiglio di Presidenza del Comitato del Grande Giubileo dell'anno 2000, ha organizzato una assemblea interreligiosa lo scorso mese di ottobre. Circa 200 rappresentanti di una ventina di tradizioni religiose hanno accolto il nostro invito a riunirsi in Vaticano. Era significativo che l'invito era di venire proprio in Vaticano per questa assemblea. E la cerimonia conclusiva che si è tenuta in Piazza San Pietro alla presenza del Santo Padre ha visto convenire più di 15.000 persone. Il tema discusso dall'assemblea era il ruolo delle religioni nel terzo millennio. Non si parlava dunque esplicitamente di Cristo, di Gesù, ma si è cercato di creare e promuovere un clima di comprensione, conoscenza e collaborazione che potesse facilitare la partecipazione di coloro che appartengono ad altre religioni ad iniziative di matrice cristiana. Nel mio paese di origine, la Gran Bretagna, si è svolta a Londra il 2 gennaio nella famosa chiesa dei gesuiti di Farm Street a Mayfair, un quartiere chic di Londra. C'è stata questa celebrazione multireligiosa in onore di Gesù. Un padre gesuita, padre Michael Barnes, che fu tra gli organizzatori, ha descritto questa celebrazione e diceva questo: spesso il nome di Gesù divide, mettendo i cristiani contro i non cristiani. In questa occasione si è cercato di condividere una certa unità, ascoltando pensieri provenienti da altre tradizioni religiose. Pensieri però ispirati dalla persona e dall'insegnamento di Gesù. In concomitanza di questa celebrazione molte religiosa su Gesù, è stato pubblicato un libretto che si chiama Celebrating Jesus, a Multi-Faith Appreciation, celebrare Gesù, una valutazione molte religiosa. E utilizzerò alcuni dei brani di questo libro nella mia comunicazione. Poi c'è anche un dossier che è stato preparato dal Comitato Interreligioso per il Giubileo, che per l'anno di Cristo, il primo anno di preparazione. Perché, è stato detto, questa sera mi è stato chiesto di parlare di Gesù alla luce delle religioni, cioè rispondendo alla domanda di Gesù, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo. E potremmo avere forse l'impressione di entrare in una sala degli specchi. Vedremo attraverso i testi l'immagine di Gesù, ma saranno immagini un po' modificate, forse insolite. Contempliamo questa diversità, riconoscendo che l'unica persona di Gesù, Cristo, sta all'origine di tutte le diverse riflessioni. Vorrei cominciare con gli ebrei. Se guardiamo nello specchio dell'ebraismo, troveremo, ed è naturale, un Gesù ebreo. Yehoshua ben Yosef, un maestro in religione, etica, un conoscitore della Torah, non avrà l'aspetto di un nuovo legislatore o del fondatore di una nuova religione. E credo che Martin Buber ha espresso questo molto chiaramente, ha sottolineato in tre punti l'importanza e i limiti di Gesù per un ebreo. Dice in sostanza: Gesù fu un uomo perfetto, un ebreo perfetto, ma non incarna l'adempimento della religione ebraica. Fu un uomo di fede, ma non oggetto di fede. Fu un uomo messianico, ma non è il Messia ancora atteso dagli ebrei. Per illustrare un atteggiamento di un ebreo come vede Gesù, vorrei, prendendo da questo libro, vorrei leggere una suggestiva presentazione del battesimo di Gesù. Viene da un autore ebreo, David Kossoff, che è abbastanza noto per i suoi programmi alla radio, alla BBC. È preso da un libro suo, il libro delle testimonianze. È una mia collega che ha fatto la traduzione italiana dall'inglese per me. Mentre il sole stava tramontando, ecco comparire Gesù, che chiedeva in maniera semplice di essere battezzato. Come ho detto, Giovanni era piuttosto incerto, non pensava che fosse giusto, ma Gesù insisteva ed essi scesero insieme verso il fiume. Circa 50 metri più in là. Alcuni dei seguaci di Giovanni li seguirono, anch'io lo feci. Sulla riva del fiume Giovanni si fermò, ma Gesù guardò nei suoi occhi e sorrise, ed essi entrarono nell'acqua. L'acqua era bellissima e rifletteva l'ultimo sole. Giovanni non parlò molto. Probabilmente non poteva trovare le parole giuste per questo caso speciale, comprensibile. Quando Gesù chinò il suo capo verso l'acqua, lo fece anche Giovanni. Quando le due teste gocciolanti si sollevarono, vi fu un cambiamento nella luce. Era molto strano. Guardai in alto. Tutti lo facemmo. Proprio lungo il cielo, dal sole e proprio sopra di noi, vi era una grande banda di luce, come se stessimo guardando attraverso un'apertura. Su dentro al cielo. Non un raggio di sole, uno squarcio. Era tutto molto tranquillo. Niente vento, né canti di uccelli, né rumore del fiume, nulla. Allora vedemmo nell'alto un punto minuscolo, bianco, luminoso. Nel discendere divenne un uccello, quindi più giù una colomba, una perfetta, splendida colomba. Essa volò fino a Gesù e si mise sul suo capo bagnato. Allora udimmo una voce calma, amabile, come un padre che disse: questo è il mio prediletto ed unico figlio. Ora che io abbia udito questa voce, o che l'abbia udita solo Giovanni e riferita ai suoi seguaci ed esse a me, non sono certo. È stato tanto tempo fa e sono accadute tante cose, ma mi piacerebbe pensare di averla udita anch'io. Trovo questa presentazione poetica del battesimo di Gesù molto bello, e mi sembra dire anche che per un ebreo Gesù è speciale, e di questo non possiamo non rallegrarci. È evidente che non troveremo nessuna menzione di Gesù nella Bibbia ebraica, i cui scritti sono anteriori alla sua nascita a Betlemme. Certo, possiamo trovare delle profezie, interpretiamo queste profezie per la nascita a Betlemme, ma non è una menzione di Gesù esplicitamente. Diversa è la situazione nell'Islam, perché la predicazione di Muhammad, raccolta nel Corano, è posteriore di 6 secoli alla missione di Gesù. Gesù viene nominato esplicitamente 25 volte nel Corano e il termine Messia ricorre 11 volte. Desidero leggere anche qui qualche cosa, un brano. Ciò che dice la Sura, il capitolo 19, Sura Maryam, il capitolo su Maria, ciò che è detto di Gesù. È un po' lungo, ma avete pazienza. E nel libro ricorda Maria, quando s'appartò dalla sua gente lungi in un luogo d'Oriente, ed essa prese a proteggersi da loro un velo. E noi le inviammo il nostro spirito che apparve a lei sotto forma d'uomo perfetto. Egli gli disse: io mi rifugio nel misericordio del misericordioso avanti a te, se tu sei timorato di Dio. Le disse: io sono un messaggero del tuo Signore per donarti un fanciullo purissimo. Come potrò avere un figlio, rispose Maria, se nessun uomo mi ha toccato mai e non sono una donna cattiva? Disse: così sarà, perché il tuo Signore ha detto: cosa facile è questo per me? E noi, per certo, faremo di lui un segno per gli uomini, un atto di clemenza nostra. Questa è cosa decreta. Ed essa lo concepì e s'appartò col frutto del suo seno in luogo lontano. Ora le doglie del patolo la spinsero presso il tronco d'una palma e disse: o fossi morta prima, o fossi ora una cosa dimenticata e oubliata. E la chiamò una voce di sotto la palma: non rattristarti, che il Signore ha fatto scordare un ruscello ai tuoi piedi. Scuoti verso di te il tronco della palma e questa farà cadere su te datteri freschi e maturi. Mangiali dunque e bevi e asciuga gli occhi tuoi. E se tu vedessi qualcuno, digli: ho fatto voto al misericordioso di digiunare e non parlo oggi a alcun uomo. Poi venne col bambino alla sua gente portandolo in braccio. O Maria, le dissero, tu hai fatto cosa mostruosa. O sorella di Aronne, non era tuo padre un uomo malvagio, né fu peccatrice tua madre? Ed essa indicò loro il neonato. E dissero: come parleremo noi a chi è ancora nella culla bambino? Egli disse: in verità io sono il servo di Dio, il quale mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta. Ma benedetto dovunque io mi sia, e mi ha prescritto la preghiera e l'elemosina finché sarò in vita, e mi ha fatto dolce con mia madre, non mi ha fatto violento e scelerato. Sia pace su di me il dì che nacqui e il dì che muoio e il dì quando sarò suscitato a vita. Questo è Gesù, figlio di Maria, secondo parola di verità che alcuni mettono in dubbio. Poi il Corano continua ancora un versetto: non è da Dio prendersi un figlio, sia gloria a Lui. Quando Egli decide una cosa, basta che Egli le dica sì ed essa è. Vediamo qui dunque alcune cose che racconta il Corano: l'annuncio fatto a Maria, il concepimento virginale, la nascita di Gesù. E poi abbiamo visto come lui ha ricevuto il libro, l'Ingil, cioè il messaggio evangelico. Altrove nel Corano dice che lui è confortato dal dono dello Spirito Santo, può operare miracoli, ha come sostentitori Ansar, come Muhammad avrà degli Ansar, i compagni, ha gli apostoli, incontra opposizione da parte degli ebrei che vogliono ucciderlo, ma Dio l'ha elevato a sé. Allora, un cristiano potrà riconoscere in questo ritratto di Gesù numerosi elementi della sua tradizione, la nostra tradizione, ma dovrà anche accettare che il contesto è del tutto differente e che questo dà un altro senso alla missione di Gesù. Gesù è figlio di Maria, titolo che include sia un significato positivo, il miracolo della nascita virginale, che uno negativo, perché vuol sottolineare che non è figlio di Dio, è figlio di Maria. Nel Corano, abbiamo visto, è lo stesso Gesù a negare l'attribuzione per sé dell'essere divino. Si presenta come servo di Dio, Abdullah, servo adoratore di Dio. E se con Maria, sua madre, costituisce un segno per l'universo, e nel dire che la nascita virginale dimostra la potenza di Dio, che sarà perciò capace di ridare la vita anche ai morti. Questo è il messaggio del Corano, non è tanto la nascita virginale in sé, ma un segno di questa potenza di Dio, che vuol dire ci sarà un'altra vita e Dio è capace di dare quest'altra vita. È detto nel Corano: Gesù è come Adamo, egli lo creò dalla terra, gli disse sì ed egli fu. Gesù ha il privilegio di essere uno dei profeti, e l'Islam si vanta di riconoscere tutti i profeti senza eccezioni, compreso ovviamente Muhammad. Gesù lui stesso ha predetto l'avvenuto di un profeta di nome Ahmed, secondo il Corano. Questo Ahmed, un nome con le stesse radicali di Muhammad. Se nel Corano c'è una traccia della passione del Signore Gesù, questa opposizione degli ebrei, questa non si conclude con la sua morte in croce e non è seguita dalla risurrezione. Viene così negato ogni valore salvifico alla vita di Gesù. Il Dio dell'Islam non ha bisogno di un mediatore. Il Corano nomina diverse volte l'Ingil predicato da Gesù, il Vangelo, ma non fornisce i dettagli della sua predicazione. Per questo dobbiamo andare ad altri testi della tradizione islamica, negli hadith, cioè i detti attribuiti a Muhammad, vengono riportate parole del Vangelo. Vorrei dare qualche esempio. Gesù ha detto, si dice in hadith, Gesù ha detto: guardate gli uccelli, non seminano e non mietono, e non fanno provviste a Dio, e non fanno provviste, e Dio si prende cura della loro esistenza giorno dopo giorno. Abbiamo sentito già questo, no? Il Vangelo. O un altro hadith, un hadith Qudsi. Questo vuol dire un hadith dove le parole sono messe nella bocca di Dio. Abbiamo questo: o figlio d'Adamo, io ero malato e tu non sei venuto a visitarmi. Come avrei potuto visitarti, o maestro dell'universo? Non sapevi che quel tale mio servo era malato e non l'hai visitato? Non sapevi che se tu lo avessi visitato mi avresti trovato al suo fianco? O figlio d'Adamo, io ti ho chiesto da mangiare e tu non mi hai dato del cibo. Come avrei potuto darti del cibo, maestro? Non sapevi che quello che quel tale mio servo aveva fame e tu non gli hai dato cibo? Non sapevi che se tu lo avessi dato del cibo mi avresti trovato al suo fianco? Poi la cosa, o figlio di Adamo, ti ho chiesto da bere e tu non hai alleviato la mia sete. Come avrei potuto alleviare la tua sete, o maestro dell'universo? Per tale mio servo ti ha chiesto qualcosa da bere, tu non hai alleviato la sua sete. Se tu l'avessi fatto, mi avresti trovato al suo fianco. Notiamo che dice, Dio si dice al suo fianco, non si identifica con la persona, non è come la voce che dice a Paolo, tu mi perseguiti. E questo è molto islamico, conserva questa distanza tra Dio e l'uomo. Dio non si identifica con l'uomo, non c'è, e questo non ci può essere l'incarnazione. Dio non può farsi uomo, questa è la grande differenza tra l'Islam e il cristianesimo. Abdallah ben Omar, riferendo ciò che diceva il messaggero di Dio, cioè Muhammad, riporta una descrizione di Gesù. Una notte, quando ero vicino alla Kaaba, a Mecca, ho visto un uomo bruno, come uno degli uomini bruni più belli che tu abbia mai veduto. Avevo una capigliatura come la più bella che tu abbia mai visto. Questa capigliatura fluttuava ed era grondante d'acqua. Appoggiato su due uomini, facevo il giro del tempio. Quando chiesi chi fosse questa persona, mi rispose, è il Messia, il figlio di Maria. Anche se Gesù viene ridimensionato dall'Islam, rimane pur sempre una figura misteriosa. Uno studio musulmano di origine algerina, ma che è professore in Francia, Ali Merad, ha rilevato che il Corano presenta Cristo come una persona al di là della condizione ordinaria degli uomini. Non è soltanto il fatto di essere nato da una vergine, di lui e solo di lui è detto che è una parola, kalima, una parola che viene da Dio ed è uno spirito di Dio. A lui vengono attribuite delle azioni normalmente riservate a Dio. Per esempio, crea dalla terra degli uccelli e soffia in questi uccelli di terra e dà loro la vita. Gesù guarisce e ancora di più risuscita i morti. Viene proclamato insigne in questo mondo e come dall'aldilà. E è a lui è riservato un posto tra coloro che si sono avvicinati a Dio. La parola araba è mukarrabun. Mukarrabun è un termine che può evocare i cherubim. E infatti la presentazione di Gesù nel Corano sembra più vicino alla corrente giudeo-cristiana, che inseriva Gesù nella categoria degli angeli. Gesù si innalza così al di sopra degli altri profeti per occupare un rango unico nella storia dell'umanità. È Dio stesso che ha elevato Gesù, come l'ha sollevato dalla morte con un atto gratuito della sua onnipotenza. l'innalzamento di Gesù presso Dio, il suo trionfo finale, costituiscono allo stesso tempo il compimento della misericordia divina ed una promessa per tutta l'umanità. Uno dei più grandi autori della mistica musulmana, Ibn Arabi, non ha esitato ad attribuire a Gesù il titolo Sigillo della Santità. Muhammad è il sigillo della profezia, il sigillo dei profeti. E Ibn Arabi afferma: Gesù possiede il sigillo del ciclo del regno e il sigillo della santità, voglio dire la santità universale. Lascio l'Islam, passo all'induismo. La maggioranza degli indù è affascinata dal mistero di Gesù Cristo e molti hanno per lui un amore appassionato. Così afferma un sacerdote cattolico indiano, un mio collega, il nostro sottosegretario, che è un buon conoscitore anche dell'induismo. Aggiunge anche che per non pochi indù Gesù rimane un'ispirazione nel campo sociale. È vero che il cristianesimo è venuto in India presto, nel sud dell'India. Ci sono i cosiddetti cristiani di San Tommaso. La tradizione dice che è Tommaso che ha portato il Vangelo in India, anche se questo non è, può essere vero, perché c'erano anche colonie ebraiche nel sud dell'India e il Vangelo è andato verso gli ebrei, e dunque non è impossibile, ma anche se non è provato questo, ma dal quinto secolo ci sono dei cristiani lì nel sud dell'India. Ma per la maggioranza la conoscenza di Gesù e del suo Vangelo proveniva da missionari cristiani venuti in India con i colonizzatori. Allora, riferendosi a questo fatto, il mio collega distingue tre diversi atteggiamenti. Il più diffuso è l'ammirazione per il messaggio di Gesù senza particolare impegno. Questo spesso accompagnato da un rifiuto verso la Chiesa, vista più come un ostacolo che come una via per conoscere Gesù. Una seconda categoria è formata da quelli che rispondono al messaggio di Gesù con impegno, ma un impegno all'interno dell'induismo. Rimangono indù, ma sono credenti in Gesù. Infine, altri accettano Gesù come Signore e chiedono il battesimo, pur conservando talvolta un atteggiamento critico verso la Chiesa. È noto il giudizio di Mahatma Gandhi: ammirava Gesù, ma non i cristiani. Come molti indù, Gandhi non aveva difficoltà a riconoscere la divinità di Gesù, ma come una delle incarnazioni di Dio e non come una cosa unica. Diceva Gandhi: considero Gesù Cristo come uno dei grandi maestri dell'umanità, ma non come l'unico figlio di Dio. Era colpito dall'insegnamento del Vangelo e in particolare dalle beatitudini. Per lui Gesù diventava un simbolo etico. E ha scritto: posso dire che il Gesù storico non mi ha mai interessato. Niente cambierebbe per me se qualcuno potesse dimostrare che Gesù non è mai vissuto e che la storia che ne fa il Vangelo era pura finzione. Il messaggio del discorso sulla montagna rimarrebbe per me sempre vero. Considerare Gesù come un simbolo è un approccio comune ad altri pensatori indù. Radhakrishna, per un certo periodo presidente dell'India e esponente del Neo-Vedanta, una riforma dell'induismo, si esprime in questo modo. Ogni evento nella vita di Cristo, perché lui è nato dallo Spirito, è da prendere come una tappa simbolica della vita spirituale, con valenza universale. L'essere Cristo, Christhood, non so come, va bene, l'essere Cristo, è lo stato dell'illuminazione interiore, gloriosa, nella quale la sapienza divina diventa retaggio dell'anima. La salvezza consiste nel liberarci dalle catene di valori illusori che ci dominano. Possiamo fare questo contemplando il mistero divino che è in noi. In tale contesto, Gesù Cristo è uno che comprende meglio questo processo, perché crede fortemente nella luce interiore, esclude ogni ritualismo e si mostra indifferente alla pietà legalista. Il mistero della croce è uguale all'abbandono dell'ego e all'identità di una vita più intensa, una coscienza più elevata. Un altro indù, Ramakrishna, prima di Radhakrishna, ma quello non è l'ordine cronologico, Ramakrishna, fondatore dell'ordine Ramakrishna, un'organizzazione per la diffusione dell'induismo, difatti moderata sulle missioni cristiane e protestanti, ha avuto un'esperienza mistica di identificazione con Cristo. Racconta che era davanti ad una rappresentazione della Madonna e di Cristo e ha avuto questa sensazione che questo personaggio usciva del quadro e entrava in lui. Così ha sperimentato la verità del cristianesimo come via verso la realizzazione di Dio, God consciousness, essere cosciente di Dio in sé. Credeva dunque in Cristo come ad una incarnazione di Dio, ma non l'unica. Accanto a lui c'erano altri, Buddha, Krishna e così via. Questa realizzazione di Dio è centrale per l'induismo e sta alla base dell'insegnamento di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è fondatore dell'International Society for Krishna Consciousness, o la Hare Krishna Movement. Egli ha viaggiato molto per diffondere questo movimento ISKCON e la dottrina di questo movimento. Una volta a Melbourne, in Australia, in risposta ad alcuni cristiani che gli chiedevano quale fosse la sua idea di Cristo, rispose: è il nostro guru. Lui insegna la realizzazione di Dio e così lui è il nostro maestro spirituale. Swami Prabhupada spiegava: La conoscenza che viene da Gesù Cristo è perfetta, perché la fonte è perfetta. Io deduco la conoscenza da Dio e voi la deducete dal Figlio di Dio che viene direttamente da Lui. Dobbiamo ricevere la conoscenza del perfetto dal perfetto e non attraverso un processo ascendente che comporta l'esperienza del fallimento. Ciò richiede troppo tempo. Se vuoi essere perfetto, avvicinati al perfetto, trai da lui la conoscenza e diventerai perfetto. Vorrei concludere questa sezione su come gli Hindu vedono Gesù Cristo con una testimonianza molto recente. Un anno o due fa. Si tratta della lettera di un leader indù scritta per il Venerdì Santo e portata dai suoi discepoli indù alle comunità cristiane. Dunque ha mandato i suoi discepoli a portare questa lettera nelle diverse chiese. E così si legge. Oggi è un giorno molto importante. È un giorno per ricordare il grande potere che ha sacrificato la sua vita per l'umanità. Noi, riuniti qui oggi, abbiamo forse peccato, ma il più grande peccato è dimenticare Dio. In questi nostri tempi, quando l'umanità sta deviando dalla via della moralità, conviene ricordare quelli che sacrificano la loro vita per sostenere le due virtù della persona umana, la fede in Dio e la fedeltà a Dio. Pentirsi, confessare i propri peccati, genera una nuova nascita. La religione indù la chiama Divya. Non c'è nessun errore nel confessare i peccati a Dio, perché lui perdona. A colui che, durante la sua vita, non ha mai fatto discriminazione fra ricco e povero, sviluppato o arretrato, che ha insegnato l'amore reciproco, che ha proposto all'umanità intera il grande principio dell'abnegazione e della sottomissione al Signore, a questa venerabile persona di Gesù Cristo, obbedienza eterna. Sorprendente. Pazienza. Il buddismo, almeno nella maggior parte delle sue diverse forme, non comprende una fede esplicita in Dio. Non parla di Dio, perché la sua ricerca non verte tanto sul comprendere l'origine delle cose, ma sul liberarsi dall'attaccamento a qualsiasi cosa. Cristo, figlio di Dio incarnato, non interessa ai buddhisti, ma il maestro liberatore sì. Buddhadasa, un esponente del buddismo Theravada, la Thailandia, ha scritto un libro sul cristianesimo per i suoi correligionari, dunque come presentare il cristianesimo ai buddhisti. E presenta Cristo come il Redentore. Gesù, sacrificandosi, ha voluto liberare il popolo dall'ignoranza e dalla cecità. Ha offerto la sua vita per salvare l'umanità. E dunque la croce diviene il simbolo del suo sacrificio. Inchiodato sulla croce, Gesù afferma la verità interiore di ogni persona. Non impone la sua vita, la offre. E la si deve accettare con una libera scelta. La scelta di Cristo, diviene la via della liberazione. E Buddhadasa, questo autore, parla della compassione di Cristo, che rende possibile per ogni persona la riconciliazione con se stesso. Parla dell'amore come dell'elemento centrale del messaggio di Cristo. Un amore che non trae la sua origine dalla persona di Cristo, ma dell'essere di Dio. E stranamente lui utilizza questa parola di Dio. Al termine del suo libro, Buddhadasa esorta i suoi discepoli: amatevi gli uni gli altri, sacrificatevi per gli altri, tutto ciò che date, incluso il dono di voi stessi, è il mezzo più sicuro della salvezza. Questo dal buddismo Theravada, tradizione degli anziani. Un esponente della scuola Mahayana, cioè il grande veicolo del buddismo, Masao Abe, un professore giapponese, incentra la sua riflessione sulla kenosi di Cristo. Vuotarsi, lo spiegherò. Secondo Masao Abe, l'inno della lettera ai Filippesi non descrive una azione, ma indica la vera natura di Cristo. Questo Gesù, non considerando la sua divinità come una cosa a riparsi, se si è svuotato e si è fatto obbediente fino alla morte, no? E così è stato glorificato. Questo riferisce a questo inno nella lettera ai Filippesi. Dunque dice: lo svuotarsi, il negarsi è essenziale all'essere del figlio di Dio. E nella sua maniera paradossale di scrivere, Masao Abe dice: il figlio di Dio non è il figlio di Dio, e proprio perché non è il figlio di Dio è veramente figlio di Dio. Avete capito? No? Come? Non avete capito? No, non avete capito niente. Il figlio di Dio non è figlio di Dio, non pretende di essere figlio di Dio. È il momento che non è figlio di Dio che è veramente figlio di Dio. Negando se stesso, negando il suo ego, Cristo diviene in verità Dio. Così deve fare ogni persona. Ognuno di noi deve negare il proprio ego, riconoscere il proprio peccato e rinunciarci. E cito ancora Masao Abe: ogni giorno sta morendo la vecchia persona in noi e sta risorgendo la nuova persona in Cristo. È un buddista che scrive. Così nell'assolutezza del tempo presente possiamo dire che l'ego è il non ego, e precisamente perché non lo è, l'ego è il vero ego. Meditate su questo. Nella tradizione Zen, alcune scuole, Rinzai, danno delle koa, cioè queste enigma. Allora questo può essere un enigma, dovete meditare su questo, non puoi dire al maestro: sì, ho capito, ma non ho capito niente, ma continuare a meditare. L'approccio del Dalai Lama è molto meno filosofico. Alle discussioni accademiche, anche se può fare queste discussioni accademiche nella sua tradizione tibetana, ma a queste discussioni accademiche preferisce lo scambio dell'esperienza religiosa. Dopo essersi recato a Lourdes, al santuario della Madonna, Lourdes, per stare in silenzio davanti alla grotta delle apparizioni, ha detto: la felicità che si sperimenta nel visitare un tale luogo non può essere veramente spiegata. Una visita come quella non è soltanto un segno di solidarietà, c'è anche un'esperienza da godere, una faccia a faccia con Gesù Cristo, con la sua croce, con Maria che porta il suo bambino. Queste cose non si imparano nei libri. Per coglierne l'essenza si deve praticare la religione. Il Dalai Lama non parla di Dio, non riconosce Gesù come figlio di Dio, ma accetta che la sua vita esercita un influsso su milioni di persone e che opera la loro liberazione. Infatti così si esprime: per me, come buddista, l'atteggiamento verso Gesù Cristo è riconoscere che Lui è sia un essere totalmente illuminato che un bodhisattva di alta qualità spirituale. Forse devo spiegare cos'è un bodhisattva. Un bodhisattva è uno che è già illuminato, ma accetta di non entrare nel nirvana, questo stato di beatitudine, per dire, perché vuol che altri esseri viventi siano anche liberati, e dunque si sacrifica per gli altri. Questo è un bodhisattva, e lui vede in Gesù un illuminato e anche un bodhisattva, uno che si sacrifica per gli altri. Forse potremmo continuare il nostro percorso nella sala degli specchi per vedere altre riflessioni sull'immagine di Gesù Cristo. Questo libro, Celebrating Jesus, contiene contributi dei Sikh, dei musulmani Ahmadiyya, dei Baha'i e altre persone anche. Ma forse ciò che abbiamo già visto per oggi è sufficiente. Come accogliamo, in quanto cristiani, le diverse presentazioni di Gesù, maestro, guru, bodhisattva? Nel Vangelo, come abbiamo ricordato, Gesù pone una domanda ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? E come sappiamo, sono varie le risposte. Giovanni il Battista, Elia, Geremia o uno dei profeti. Gesù non sembra molto turbato da queste risposte. Non dice: questo è terribile, devo curare la mia immagine, dobbiamo migliorare le nostre vie di comunicazione. Cosa ha detto la radio a noi, la radio locale della diocesi, no? No, non si preoccupa di correggere gli errori, si rivolge piuttosto ai suoi discepoli e chiede: ma voi chi dite che io sia? E conosciamo la risposta: Pietro, a nome di tutti, fa la sua bella professione di fede: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E non deve forse essere questo il nostro modo di reagire di fronte ad immagini di Gesù che non corrispondono alla nostra fede? Non si deve perciò combattere o dire che tutto questo è falso, ma cercare di cogliere la motivazione interiore che presenta Gesù da un certo punto di vista diverso dal nostro. Si può ammirare il guru che guida verso una spiritualità più profonda. Si può ascoltare il bodhisattva che si sacrifica perché tutti possono ottenere la liberazione. Si può anche rispettare un senso della trascendenza divina tanto forte da negare la possibilità dell'incarnazione. Tutto questo però non è sufficiente. Come cristiani, come persone che credono in Gesù Cristo, siamo invitati, anzi chiamati, ad essere suoi testimoni. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Siamo chiamati a proclamare questa verità centrale della nostra fede, non soltanto con le parole, ma con la nostra vita. Può capitare che, come Pietro, non abbiamo il coraggio di confessare Cristo e la nostra appartenenza a Lui. Dobbiamo però sentire sempre come Pietro che siamo amati da Gesù, con un amore che fa svanire ogni paura. Osservando il giudizio positivo delle altre religioni su Gesù, saremo spinti ad approfondire il loro modo di comprendere Gesù. In un dialogo rispettoso, animato da uno spirito di preghiera, da una sincera ricerca della verità che è sempre dinanzi a noi, otterremo un arricchimento reciproco, un forte desiderio di collaborazione fra le persone di diverse religioni per mettersi al servizio dei loro fratelli e sorelle. E questa è una speranza per il terzo millennio e allo stesso tempo confortante ed esigente.